Buongiorno, eccoci all'appuntamento del mercoledì mattina. Le conversazioni viticole continuano in questa quinta stagione viticola che inizia, è già iniziata la scorsa settimana con l'appuntamento sul cambiamento climatico e gli effetti sulla viticoltura. E da questo appuntamento la mia idea è quella di approfondire uno degli elementi che ritengo tra quelli veramente importanti, oserei dire quasi tra i più importanti per raggiungere il miglior risultato della difesa, che è la ottimizzazione, taratura, messa a punto delle erogatrici. Quindi riuscire a garantire quel 35% di deposito sulla pagina inferiore delle foglie, come minimo il 35%. L'ottimale, poi chiederemo anche al nostro ospite di oggi, che tra poco vi presento, quale potrebbe essere, però se in ottica lean dobbiamo definire degli standard, ecco, lo standard per il deposito sulla pagina inferiore deve essere definito minimo 35%. No? Questo è l'obiettivo per cui le erogatrici lavorerebbero bene, e a quel punto ci potremmo preoccupare degli altri fattori, no? Invece normalmente ci preoccupiamo principalmente degli altri fattori, quali il prodotto fitosanitario, il momento di intervento, la dose. Queste sono le principali, diciamo così, preoccupazioni e controlli che si fanno. Ecco, questo appuntamento, e adesso arrivo alla presentazione del dottor Paolo Marucco, è proprio invece legata alla messa a punto delle erogatrici. L'erogatrice non è sufficiente che sia accesa e dagli ugelli esca una nuvola di prodotto, una miscela di acqua e prodotto fitosanitario, ma quello deve andare in una determinata posizione, in un determinato bersaglio. Allora, non vado oltre e presento adesso. Chiamo con me il dottor Paolo Marucco, Università di Torino, DISAFA, quindi Dipartimento Scienze Agrarie, Forestali e Ambientali, e in particolare Sezione Meccanica Agraria. Intanto, buongiorno Paolo.
Buongiorno a tutti. Grazie.
Ecco, ti ringrazio di aver accettato l'invito. Tra l'altro, ho visto alcuni dei vostri lavori a tuo nome e del tuo gruppo di lavoro alle giornate fitopatologiche concluse la scorsa settimana a Bologna, dove avete anche portato in alcune presentazioni i risultati di alcuni vostri progetti, che tra l'altro il vostro dipartimento ha sempre fatto, sviluppato negli anni, distinguendosi anche con risultati molto importanti.
Sì, noi ci occupiamo di macchine per la protezione delle colture da oltre 20 anni e diciamo abbiamo sviluppato una certa competenza. Siamo anche un centro di certificazione delle macchine erogatrici presso la nostra università, che è un'attività un po' particolare per diciamo un ambiente universitario, quindi forniamo una sorta di servizio anche alle case produttrici e ai costruttori di macchine erogatrici. La certificazione delle macchine nuove non è diciamo, obbligatoria, viene fatta su base volontaria, su richiesta dei costruttori, ma è, diciamo, un'occasione anche per loro per avere un riconoscimento da parte di un ente terzo della funzionalità della macchina, della rispondenza ai requisiti che sono previsti, dalle norme internazionali. E quindi questo è. Prego.
No, scusa. Quindi altrimenti esistono anche erogatrici non certificate, quindi c'è.
Certamente, qualunque costruttore, diciamo, ha la possibilità di portare sul mercato un'erogatrice, anche non certificata, noi ci siamo sempre battuti, diciamo, dal nostro punto di vista per promuovere questo discorso della certificazione e magari possibilmente renderla obbligatoria. Perché spesso vediamo che ancora oggi purtroppo alcune macchine non rispondono esattamente ai requisiti previsti dalle norme internazionali, soprattutto magari per quanto riguarda i residui all'interno del serbatoio a fine trattamento, diciamo, quello che avanza nella botte sostanzialmente. E ci sono appunto dei limiti che devono essere rispettati, la quantità deve essere quanto più possibile ridotta. Se questo non capita, insomma, ci sono naturalmente poi dei problemi a valle del trattamento, nel senso che aumenta il volume di miscela da dover smaltire, eccetera. Dal punto di
Sì.
vista, sì.
Sì. Ma queste informazioni, per esempio, sulle erogatrici certificate o non certificate, esiste un posto dove...
Certamente, sì, sul sito dell'ENAMA, che è l'ente nazionale per la meccanizzazione agricola, quindi se non ricordo male www.enama.it,
Sì.
trovate tutto l'elenco delle macchine certificate nel corso del tempo. La certificazione, diciamo, è partita già all'inizio degli anni 2000 e continua tuttora. Sono stati certificati, credo, oltre 500 modelli di macchine erogatrici tra barre e atomizzatori. Chiaramente comprendiamo il fatto che ci sia una certa resistenza, diciamo, a rendere obbligatorio questo passaggio, perché ci sono tanti piccoli costruttori che magari hanno un po' di difficoltà a sostenere i costi della certificazione, anche se non sono dei costi esorbitanti, ma c'è comunque una certa resistenza, diciamo, soprattutto per quanto riguarda i piccoli costruttori, a rendere obbligatorio questo discorso. Questo è un aspetto relativo, ripeto, alle macchine nuove di fabbrica.
Sì.
Voi sapete che tutte le macchine erogatrici dal 2014, ormai anzi al 2016, devono essere controllate ogni 2 o 3 anni, a seconda del tipo di macchina. Obbligatoriamente, appunto, nell'ambito dell'applicazione della direttiva sull'uso sostenibile degli agrofarmaci, che poi è stata recepita con il piano
Certo.
d'azione nazionale, eccetera, e quindi qui si tratta di fare un controllo delle macchine erogatrici in uso, di tutte le macchine che sono utilizzate per scopi professionali, e ci sono tutta una serie di centri prova abilitati sul territorio nazionale, e anche qui sempre sul sito dell'ENAMA è disponibile anche l'elenco dei centri prova autorizzati e dei referenti regionali per l'attività di controllo, perché è un'attività che poi viene gestita chiaramente da tutte, cioè autonomamente dalle singole regioni. Si è concordato un protocollo, diciamo, di prova dal punto di vista tecnico che sia uniforme, diciamo, a livello nazionale, e poi naturalmente ciascuna regione gestisce l'esecuzione dei controlli. La situazione è variegata. In Italia abbiamo delle situazioni disomogenee in termini di numero di centri prova e di controlli effettuati. Tendenzialmente abbiamo una rete di centri prova più diffusa e capillare nelle regioni del nord e meno nelle regioni del sud Italia. Rispetto all'obiettivo di controllare tutte le macchine erogatrici, riteniamo che siamo ancora lontani dall'aver effettivamente controllato tutte le macchine, perché, diciamo, prima di tutto non abbiamo un registro delle macchine erogatrici in uso. Questo è un punto che non ci permette di avere un dato di riferimento certo. Possiamo fare delle stime riguardo al numero di macchine erogatrici in uso, ma non abbiamo un numero preciso. Però, sulla base delle stime che abbiamo, riteniamo che, appunto, ancora oggi siamo intorno al 50% probabilmente delle macchine che sono state effettivamente controllate. Eh sì, ma perché sappiamo che per quanto riguarda soprattutto il discorso poi delle aziende viticole, frutticole, spesso le aziende sono anche molto piccole, con una
Certo.
superficie limitata, però ciascuna azienda è dotata di un atomizzatore, perché è fondamentale poter effettuare i trattamenti quando necessario. Quindi esistono sicuramente tutta una serie di macchine che sono ancora, diciamo, sfuggite al controllo, e quindi bisognerà continuare l'attività di implementazione. Insomma, questo diciamo, è una condizione che riscontriamo anche in altri paesi europei. Sicuramente ci sono paesi molto più avanti che hanno organizzato ormai un sistema, diciamo, a regime, e hanno registrato tutte le macchine che lavorano sul territorio nazionale, quindi sono in grado di conoscere esattamente il numero di macchine e di verificare che siano controllate a cadenza regolare. Da noi ci sono ancora un po' di problemi. Paradossalmente, non abbiamo ancora nemmeno un registro nazionale delle macchine controllate, cosa che era in programma, diciamo, nell'ambito del lavoro che è stato fatto anche nell'ordinamento nazionale, ma a tutt'oggi ancora non esiste questa disponibilità di dati, insomma. Quindi
Parliamo del controllo funzionale, cioè
parliamo del
che
controllo funzionale, sì.
è la base della messa a punto del controllo di un'aerolatrice, no?
Sì,
E
è la
continuamente
verifica, appunto.
che non è neanche la taratura, che quindi sarebbe quella che dal mio, per quanto riguarda proprio prettamente i miei interessi, ma in senso lato ovviamente, no? Gli interessi quelli di creare le condizioni per poter raggiungere quel minimo del bersaglio della pagina inferiore, no? Perché penso che un grosso colpa o demerito sia stato proprio quello del non essere riusciti nelle stagioni con alta pressione, dove serve ancora di più, garantire questa copertura in tutte le foglie della chioma sulla pagina inferiore, no? Ma quella non è legata tanto al controllo funzionale, o meglio, in maniera meno diretta,
In
ecco.
diretta, sì.
Diretta.
Sì, è vero, è più legata al discorso della regolazione della macchina, della corretta taratura, ed è un'operazione fondamentale che bisognerebbe sempre eseguire prima di iniziare il trattamento. Qui parliamo proprio di un aspetto, diciamo, di formazione e proprio di, come dire, abitudine anche da parte dell'agricoltore, che spesso trascura un po' questo discorso della regolazione, e quindi adotta magari la stessa configurazione della macchina, lo stesso settaggio, diciamo, per usare un
Sì,
brutto
sì.
termine, che viene applicato poi per tutta la stagione, indipendentemente da quello che è lo sviluppo vegetativo. E questo inevitabilmente comporta poi dei problemi riguardo alla qualità della distribuzione. Quindi certamente c'è un lavoro di formazione sempre sul quale insistere, e ricordare sempre che l'efficacia di un trattamento non è legata solo, diciamo, all'efficacia intrinseca del prodotto fitosanitario che viene applicato, ma dipende molto anche dalla tecnica di applicazione e dalla modalità di applicazione. Quindi è fondamentale avere cura della regolazione della macchina, conoscere quali sono i parametri sui quali si può intervenire per ottimizzare la distribuzione nelle diverse fasi, e anche in funzione del tipo di prodotto che si distribuisce.
Sì. Allora, veniamo. Qua ci sono già alcune domande, ma che ce le teniamo per la fine, quindi dobbiamo tenerci 10 minuti sicuramente per rispondere. C'era anche una domanda così che ti faccio. Anche gli atomizzatori a spalla devono essere controllati funzionalmente e tarati.
Sì, anche su questo adesso si introduce un discorso di controllo funzionale. Se non erro, la cadenza è un pochino meno stringente, quindi c'è un lasso di tempo più lungo. Se non vado errato, ogni 5 anni devono essere controllati. Però anche su questo si fanno delle verifiche. sono delle verifiche che sono un pochino più limitate rispetto a quello che si fa con un atomizzatore, diciamo, convenzionale, più grande, ma si tratta comunque di verificare la rispondenza soprattutto della portata rispetto a quello che è, diciamo, l'atteso, e quindi avere un riscontro, insomma, che anche l'atomizzatore a spalla funzioni correttamente. Dal punto di vista della qualità della distribuzione con l'atomizzatore a spalla, chiaramente qui è un discorso più complesso, nel senso che chiaramente dipende molto da quello che è poi il lavoro dell'operatore. Quindi inevitabilmente, in funzione del movimento che fa l'operatore con l'atomizzatore a spalla, abbiamo una maggiore o minore qualità della distribuzione. Dal punto di vista dell'utilizzo, sicuramente questo tipo di macchine è particolarmente impiegato in quei contesti dove tipicamente è complesso o addirittura impossibile operare con gli atomizzatori tradizionali. Mi riferisco alla cosiddetta viticoltura eroica, o comunque i vigneti che sono collocati in aree in forte pendenza, o comunque appunto dove gestire un atomizzatore convenzionale con il trattore, eccetera, è complicato.
E magari
Voglio
dopo.
solo fare una considerazione rispetto al discorso delle macchine spalleggiate in generale, che riguarda più anche un po' gli aspetti ambientali, se vogliamo. Cioè, in alcune regioni, mi riferisco al Trentino, per esempio, è stato raccomandato di utilizzare le lance a mano per trattare i filari di bordo, diciamo, i filari più esterni del vigneto, in maniera tale da prevenire il più possibile la deriva del prodotto fitosanitario. In realtà, facendo delle prove anche sperimentali, abbiamo visto che non è proprio così. Non è proprio così, perché comunque con la lanciamano si tende ad applicare un volume decisamente più alto rispetto a quello che si applica con l'atomizzatore, prima di tutto. Secondariamente, per riuscire a effettuare una distribuzione che garantisca anche la penetrazione delle gocce all'interno della massa vegetativa, si tendono a impiegare pressioni di esercizio molto elevate. Quindi il risultato è una polverizzazione piuttosto spinta, diciamo, del liquido, e paradossalmente quindi un rischio di maggiore deriva. Ecco, da questo punto di vista, quindi non è una soluzione, diciamo così, raccomandabile dal punto di
Ok, allora Paolo, io ti lascerei in mano appunto le slide che abbiamo preparato, no?
vista. Sì.
Cioè, che hanno preparato, scusa, e che possono farci da guida in questa, diciamo così, mezz'ora che ci rimane per approfondire regolazioni, ottimizzazioni delle erogatrici che intanto abbiamo. Poi c'è una domanda sui droni, ma magari alla fine
Sì,
facciamo.
va
Tra
bene.
l'altro c'era proprio un poster anche alle giornate fitopatologiche
Sì.
che dava delle indicazioni numeriche di quanto è il deposito di un drone o quanto è l'efficacia. Però intanto
Sì,
parliamo di quelle che
facciamo
funzionano.
poi dopo un accenno anche sul discorso dei droni.
Dai, grazie.
Sì, qui questa prima slide riporta un po' quello che è ormai noto da tempo riguardo a quella che è la ripartizione dello spray fra bersaglio e perdite nelle colture arboree in generale, e quindi anche nel vigneto. Spesso più del 50% della miscela che viene distribuita finisce fuori bersaglio, in particolare a terra, ma una parte non indifferente si disperde anche in atmosfera, quindi in presenza anche solo di brezze leggere, chiaramente può essere trasportata fuori dall'area trattata e avere quindi poi diciamo anche un impatto ambientale non trascurabile. Sapete che oggi c'è molta attenzione in generale su quella che può essere la contaminazione ambientale, anche la contaminazione delle aree abitate, delle aree sensibili, eccetera. Noi da molti anni ci occupiamo anche di queste tematiche nell'ambito del progetto TOPS, qualcuno di voi lo avrà sentito nominare, insomma, dove abbiamo soprattutto sviluppato delle linee guida per prevenire l'inquinamento sia di tipo puntiforme, quindi quello che viene generato tipicamente nelle operazioni di preparazione della miscela, riempimento della macchina e lavaggio della stessa a fine trattamento, e poi della prevenzione dell'inquinamento diffuso, in particolare quindi della deriva. Ci sono delle prescrizioni sulle zone di rispetto, ci sono molte discussioni sul fatto che queste zone di rispetto possano essere effettivamente applicate anche nei nostri contesti, dove sappiamo che diciamo, i margini di manovra sono molto limitati perché gli appezzamenti confinano con magari appunto aree abitate, corsi d'acqua e quant'altro, e pensare di interporre delle fasce di rispetto di diversi metri tra l'area trattata e diciamo, l'area sensibile rappresenta una criticità perché vorrebbe dire quasi, magari se non dimezzare, ridurre sensibilmente la superficie coltivata. E quindi si tratta di trovare dei compromessi accettabili adottando delle tecniche, magari appunto degli accorgimenti più che altro che possano limitare quella che è la dispersione fuori bersagli.
Tra
Ma
l'altro, Paolo, scusa, volevo, ti interrompo, giusto? La deriva, ho due cose da dirti. Una, la deriva, immagino che sia nettamente maggiore nei primi trattamenti della stagione dove la barriera realizzata, no, dalle foglie, dall'apparato fogliare è molto limitata, quindi c'è poco contatto e diminuisce verso la fine della stagione. Questa è la prima considerazione. E l'altra è se un prodotto, se il prodotto, la miscela del prodotto fitosanitario non va a bersaglio ma va in deriva, vuol dire che non è andata a bersaglio. Quindi se io ho pensato una dose che doveva andare a bersaglio ma questa non è andata a bersaglio, io ho trattato con mezza dose, un terzo della dose.
Sì, è comunque prodotto che viene perso, al di là poi di appunto quello che è l'impatto ambientale, le conseguenze eventuali, appunto,
Sul
c'è un
quale
discorso di perdita di prodotto che comunque appunto non risulta efficace, è anche una perdita di denaro in fondo, perché comunque questo prodotto viene disperso dove non serve. Quindi è importante cercare sempre di effettuare una corretta regolazione della macchina. E soprattutto di adeguare quello che è il profilo di distribuzione, il volume di distribuzione all'entità della vegetazione. Qui ho semplicemente ho ricapitolato alcune tipologie più diffuse. Sì, prego.
No, 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 scusa, accennavo, dicevo che è un aspetto interessante regolare la macchina in funzione della crescita
Sì,
fenologica.
assolutamente. Adesso ci arriviamo con anche un paio di slide che chiariscono il concetto. Qui ho appunto riepilogato un po' quelle che sono le tipologie di macchine, diciamo più diffuse nel vigneto. La maggior parte delle macchine sono atomizzatori ad aeroconvezione, quindi con polverizzazione del liquido di tipo idraulico, diciamo per pressione, e con una corrente d'aria che viene generata da un ventilatore alla funzione di trasportare le gocce verso il bersaglio. Poi abbiamo delle varianti, insomma, per cercare di poter ottimizzare il più possibile il profilo di distribuzione. Sappiamo che sulle macchine classiche, diciamo, con le semibarre semicircolari, i margini di manovra sono relativamente limitati perché la posizione degli ugelli è fissa, perché abbiamo alcuni ugelli che sono un po' più distanti dal bersaglio, quindi la traiettoria delle gocce è un po' più lunga rispetto a quella degli ugelli che sono posti invece in prossimità della vegetazione. Da questo punto di vista, lo sviluppo di convogliatori dell'aria torretta permette di avere invece una maggiore, diciamo, omogeneità della distanza fra ugelli e bersaglio, e quindi la possibilità di realizzare anche dei profili più omogenei, soprattutto per quello che riguarda i vigneti a spalliera, dove tipicamente abbiamo una vegetazione piuttosto omogenea, no? Lungo
Sì.
l'altezza del filare. E poi abbiamo macchine pneumatiche, dove invece la polverizzazione del liquido avviene grazie alla corrente d'aria generata da un ventilatore centrifugo, quindi l'aria ad altissima velocità passa attraverso i diffusori, investe il liquido che è portato in corrispondenza appunto del diffusore a bassissima pressione e frantumando questa vena liquida genera le goccioline. E qui poi abbiamo anche qui varianti multifilare con diverse, diciamo, tecniche e infine ricordiamo anche le macchine a tunnel con recupero che sono diffuse abbastanza soprattutto nelle aree pianeggianti perché nelle aree declivi sono un pochino più complicate soprattutto da manovrare, quindi diciamo che fino adesso non hanno avuto grande impiego in questi contesti, che peraltro sono largamente diffusi, mi riferisco appunto alle aree declivi, si stanno studiando delle soluzioni per avere anche questo tipo di macchine con una struttura più leggera, più agile, per poter lavorare anche appunto in condizioni un pochino più impegnative dal punto di vista degli spazi disponibili. Il vantaggio di queste macchine è il fatto che abbattono drasticamente l'entità della deriva, ma anche queste macchine comunque devono essere tarate e regolate correttamente perché non sono, diciamo, la panacea di tutti i mali, chiaramente bisogna sempre adeguare anche qui il profilo di distribuzione, avere chiaro quali sono i parametri del flusso d'aria che devono essere impiegati anche qui in relazione alle fasi vegetative che andiamo a incontrare durante la stagione. Quindi il discorso di adeguare il volume di miscela all'entità della vegetazione è fondamentale, vuol dire quantomeno attivare il numero di ugelli corrispondente a quello che è il profilo della vegetazione. Quindi quando si vede molto spesso, ahimè, la classica nuvola di miscela fitosanitaria che viene distribuita nelle prime fasi vegetative, lì sappiamo che il 90% di quello che viene distribuito finisce fuori bersaglio. Spesso questo avviene anche perché nelle prime fasi vegetative si tende comprensibilmente a non passare in tutti i filari, ma passare magari ogni due, addirittura ogni tre, qualche volta ogni quattro filari, mantenendo sempre un'elevata portata dell'aria, quindi un elevato, come dire, una possibilità di trasportare le gocce a relativamente grande distanza dall'atomizzatore. In realtà poi la qualità della distribuzione non è paragonabile a quella che si ha effettuando un passaggio in tutti i filari e avendo magari l'accortezza di ridurre drasticamente quella che è la portata dell'aria. Addirittura nelle primissime fasi vegetative potremmo quasi pensare di non utilizzare il ventilatore o utilizzarlo veramente al minimo. E questo è un aspetto che è sempre molto importante, la regolazione dell'aria che, ahimè, viene largamente trascurata, ma anche perché le possibilità di regolare l'aria sulla macchina sono molto limitate. Nel migliore dei casi abbiamo, mi riferisco alle macchine ad aeroconvezione naturalmente,
Certo.
la possibilità di agire su un cambio di velocità del ventilatore, quindi avere una marcia lenta, una marcia veloce, che spesso in realtà non cambiano la situazione in modo così evidente, insomma, dipende un po' dai modelli di macchine, ma in generale, se abbiamo una marcia fissa, diciamo, del ventilatore, l'unico parametro sul quale possiamo agire per ridurre, la portata dell'aria e quindi il regime di rotazione della ventola è, ridurre il regime di rotazione della presa di forza. E questo può essere fatto naturalmente entro certi limiti. Quindi, da questo punto di vista sarebbe opportuno che finalmente si sviluppassero, se fossero sempre più proposte sul mercato, delle macchine in grado di consentire una regolazione in continuo del regime di rotazione della ventola. Ultimamente abbiamo sviluppato dei prototipi, dove per esempio l'azionamento del ventilatore avviene elettricamente, quindi grazie a un generatore presente sulla macchina erogatrice, questo permette di ottenere una regolazione, di modulare la regolazione dell'aria appunto in funzione delle esigenze, della quantità di vegetazione, dello spessore della canopy. E sicuramente è un elemento molto utile. Fra l'altro, c'è da dire che, soprattutto per quanto riguarda il vigneto, la gran parte delle macchine erogatrici ad aeroconvezione sono dotate comunque di ventilatori sovradimensionati e quindi generano delle correnti d'aria eccessive che finiscono per avere poi degli effetti negativi. Adesso vi faccio poi vedere quali sono questi effetti negativi.
Scusa Paolo,
Prego.
volevo fare una considerazione su due cose interessanti che hai appena detto. Una, nei primi trattamenti si fanno i trattamenti, c'è l'abitudine, io non la reputo positiva, però so che è questa abitudine, l'abitudine di fare trattamenti a file alterne o addirittura ogni due o in alcuni casi ogni tre. Allora, nella logica di aver individuato il momento corretto per effettuare il trattamento sulla base magari di un modello previsionale che ti dice tra 3 giorni è prevista una pioggia infettante, quindi cominci a pensare, anzi, questo ci deve portare a pensare che quindi è necessario proteggere la mia vegetazione, altrimenti avrò una prima infezione. Come abbiamo visto lo scorso anno, chi ha saltato il primo trattamento poi ha pagato, no, quasi l'intera stagione per il primo trattamento, e non è la prima volta che succede. Allora, un'indicazione, io me la sono già segnata, quella di ridurre la velocità dell'aria nei primi trattamenti. Ma io direi, se l'evento infettante è con una pressione elevata, qua entriamo anche nella logica di quanto è, no, probabile che l'evento piovoso sia anche infettante. Allora, se è molto elevato, io suggerisco fermamente che allora devi trattare anche il primo trattamento tutti i filari per garantire la copertura. Perché io penso che e per non pensare della dose etero, perché in questo caso la deriva un filare ogni tre sarà del 95%, e quindi della mia soluzione il 5% è andato a bersaglio.
Sì,
Insomma, tutti che.
è così. Spesso appunto si ragiona riguardo al discorso dei tempi operativi, no? Si dice, ma se io passo ogni due fi a filari alterni, per esempio, di mezzo il tempo necessario per effettuare il trattamento. Questo può essere un vantaggio perché riesco a dominare, diciamo, una superficie maggiore nell'unità di tempo. Però a scapito appunto della qualità della distribuzione. Nei primi trattamenti è comunque fondamentale effettuare una corretta distribuzione proprio perché se mi becco l'infezione appunto inizio stagione, poi vado avanti e me la tengo per tutta la stagione e ho sicuramente più problemi. Quindi è fondamentale invece avere l'accortezza appunto di effettuare una buona distribuzione già nelle primissime fasi vegetative. Magari impiegando un po' più di tempo per effettuare il trattamento, ma facendolo correttamente. Tra l'altro, si possono appunto anche risparmiare comunque quello che magari diciamo perdo in termini di tempo di percorrenza all'interno del vigneto, lo guadagno comunque anche adeguando il volume di distribuzione a quella che è effettivamente la quantità di vegetazione. Quindi se riduco in modo consistente quello che è il volume applicato, mantengo comunque un'autonomia di esercizio più elevata e
Giusto.
quindi naturalmente ottimizzo la distribuzione cercando di coprire il più possibile il bersaglio e ridurre quanto più possibile le perdite. È inevitabile che ci siano delle perdite elevate nelle prime fasi vegetative perché sappiamo che l'entità del bersaglio è ridotta, però si può sicuramente fare meglio di quello che avviene normalmente, dove appunto si passa magari ogni 2-3 filari con grandissima dispersione dello spray. E quindi da questo punto di vista occorre proprio adeguare il profilo di distribuzione appunto a quello che è il profilo della vegetazione. Qui vedete rappresentato un esempio appunto di diagramma di distribuzione che si può rilevare con dei banchi prova, e quindi si ha l'idea di quanto liquido arriva alle diverse altezze, e in funzione di quella che è l'altezza, la densità della vegetazione, possiamo scegliere la dimensione degli ugelli e il numero di ugelli da attivare. Quindi tipicamente nelle prime fasi vegetative basta attivare 2, massimo 3 ugelli, dipende poi dal tipo di macchina, e poi magari in piena vegetazione arriviamo ad attivare 5 o 6 ugelli per lato della macchina. Però queste sono le indicazioni fondamentali che devono essere tenute in considerazione. Quindi gli interventi che noi possiamo effettuare tipicamente sulle macchine convenzionali appunto sono la scelta del numero di ugelli attivi, l'orientamento degli ugelli dove possibile. In alcune macchine abbiamo piccoli margini, nel senso che magari abbiamo solo i 3 scatti tipicamente del portaugelli, che permette di modificare leggermente l'angolo di incidenza del getto rispetto alla vegetazione. Però ci sono invece altre macchine che magari hanno dei diffusori orientabili, e permettono quindi di adeguare anche qui il profilo di distribuzione in maniera più precisa rispetto alla vegetazione. Teniamo presente che anche nelle macchine pneumatiche è importante considerare l'orientamento dei diffusori, perché anche in questo caso indirizzare per esempio lo spray molto al di sopra di quello che è il limite della vegetazione evidentemente comporta un elevato rischio di deriva. Poi naturalmente si tratta di scegliere la corretta dimensione degli ugelli in funzione del volume di distribuzione che si vuole applicare, e qui teniamo presente che è importante cercare sempre di utilizzare pressioni di esercizio non troppo elevate. La cultura generale, l'abitudine, è quella di impiegare pressioni di esercizio piuttosto elevate, con magari ugelli piuttosto piccoli, e in realtà esasperiamo poi la polverizzazione del liquido utilizzando pressioni superiori ai 10 bar, per dare un valore di riferimento. E cosa succede? Che abbiamo la produzione di tante goccioline molto fini, sotto i 100 micron di diametro, che sono quelle più sensibili alla deriva, più sensibili anche all'evaporazione quando operiamo in condizioni di elevate temperature, e quindi non è una pratica corretta quella di incrementare molto la pressione di esercizio, pensando magari anche di aumentare la penetrazione delle gocce all'interno della vegetazione. Meglio agire sulla portata dell'aria e mantenere una dimensione delle gocce non troppo fini. Ecco.
Quindi poi la raccomandazione, Paolo, potrebbe essere che durante le temperature, soprattutto in queste annate sempre più calde, no? Come anche avevo parlato proprio la settimana scorsa, si arrivano a fare trattamenti che anche se uno non va nelle ore centrali del giorno, comunque le temperature sono di 35 gradi, 40 gradi, 42 gradi. Qua sì. Le gocce piccole evaporano senza arrivare a bersaglio, quindi esatto. Potrebbe essere un consiglio abbassare la pressione per aumentare un po' la goccia.
Sì, è buona pratica appunto lavorare con pressioni di esercizio possibilmente al di sotto dei 10 bar. Gli ugelli funzionano correttamente, assolutamente in modo corretto, anche a bassa pressione, insomma, e anzi la qualità della distribuzione risulta migliore, quindi certamente questo è un consiglio che mi sento assolutamente di raccomandare. E riguardo poi al discorso sempre del profilo di distribuzione della macchina, un altro elemento sul quale si può agire, anche se anche in questo caso diciamo, la configurazione delle macchine e la dimensione dei deflettori dell'aria che sono eventualmente disponibili è generalmente ridotta e non consente di avere una, diciamo, una modifica così sostanziale di quello che è il profilo di distribuzione dell'aria e di conseguenza anche dello spray. Però quando sono presenti anche i deflettori dell'aria possono essere utilizzati appunto per migliorare il profilo di distribuzione, adeguarlo all'entità della vegetazione. Parlavo prima della importanza di regolare appunto la portata del ventilatore, è un aspetto, come dicevo, spesso del tutto trascurato, però si tenga presente che quando abbiamo troppa aria abbiamo problemi riguardo al eccessivo movimento della vegetazione, al fatto che una parte consistente dello spray oltrepassa il filare trattato, quindi tipicamente noi vediamo ancora molte gocce che superano la vegetazione, il filare adiacente alla macchina, all'atomizzatore, e inevitabilmente queste gocce poi in gran parte finiscono a terra, in parte possono essere disperse in atmosfera. C'è una deposizione, sì, secondaria anche sul filare adiacente. Anche qui, però, dobbiamo tenere presente che non è buona pratica effettuare i trattamenti a filari alterni in presenza di una vegetazione già sviluppata. Questo capita, lo dico perché capita non di rado, per esempio, nei nostri contesti in Piemonte, c'è una diffusa abitudine di effettuare soprattutto i trattamenti fungicidi a filari alterni. E poi capita tipicamente che, soprattutto nei filari che vengono, diciamo, trattati indirettamente, si verifichino poi delle infezioni perché manca una copertura adeguata, della vegetazione. Perché inevitabilmente, quando la vegetazione è sviluppata, comunque è necessario effettuare il trattamento passando in tutti i filari per garantire l'omogeneità di copertura. E se abbiamo troppa aria, rischiamo anche di soffiare via quelle gocce che si sono già depositate. Quindi abbiamo un effetto appunto ulteriormente negativo. Per cui la modulazione dell'aria in funzione della vegetazione è un aspetto molto importante. E chiaramente, con le macchine tradizionali, dicevo, i margini di manovra sono abbastanza limitati, però si può comunque avere almeno l'accortezza di provare a ridurre un po' il regime di rotazione della ventola e quindi la presa di forza quando appunto la vegetazione non è ancora completamente sviluppata. Almeno questo è un aspetto.
Guarda Paolo, c'è proprio una domanda che
Sì?
metto subito di Andrea Addis, che
Sì?
saluto. Buongiorno a tutti, esiste qualche relazione tra grandezza della ventola e distanza dell'interfila? In alcuni casi sembra che il prodotto venga nebulizzato troppo, proprio per il sovradimensionamento della ventola,
Certo,
oltre che la sua velocità.
sì, ma questo sì, come dicevo, per il vigneto soprattutto spesso la dimensione del ventilatore è eccessiva rispetto alle reali esigenze. C'è da dire che appunto alcune macchine sono progettate, diciamo, e proposte anche per poter essere impiegate tanto in vigneto quanto in frutteto, no? Perché ci sono aziende che naturalmente hanno entrambe le colture, quindi cambia chiaramente la situazione. In vigneto possiamo avere interfila dell'ordine dei 2,5 metri circa, insomma, e in frutteto magari dei 4 metri. Quindi è evidente che in frutteto tendenzialmente è necessario avere delle ventole un po' più grandi per avere una portata maggiore e soprattutto riuscire ad andare a coprire la vegetazione anche a un'altezza maggiore, perché abbiamo delle piante più alte. In vigneto è sufficiente avere delle ventole di minori dimensioni, anche dell'ordine dei 50 centimetri di diametro, 60 centimetri di diametro, se parliamo di ventilatori assiali. E quindi teniamo presente che appunto un ventilatore, adesso dico dei numeri, diciamo così, medi, spannometrici, ma se parliamo di una macchina appunto con ventilatore di diametro dell'ordine dei 50 centimetri, possiamo avere portate dell'aria che variano dai 10 ai 20.000 metri cubi ora in funzione del regime di rotazione. Se abbiamo dei ventilatori con diametro di 80-90 centimetri, come abbiamo tipicamente negli atomizzatori da frutteto, le portate dell'aria possono arrivare a 40-50 mila metri cubi ora. Quindi questo fa una grande differenza. E oltre che per quanto riguarda il discorso della portata, c'è da tenere presente il discorso della velocità dell'aria in corrispondenza del bersaglio. E qui da questo grafico vedete che una serie di prove che abbiamo condotto nel corso del tempo ci hanno indicato che la velocità dell'aria ottimale in corrispondenza della vegetazione per massimizzare il deposito di prodotto è dell'ordine dei 6-8 metri secondo, insomma. Quindi non bisogna eccedere con la portata del ventilatore, con la velocità dell'aria, perché diversamente appunto inficiamo quella che è la qualità della distribuzione. Quindi anche nell'ottica di ottenere livello di copertura della pagina inferiore delle foglie che accennava Giovanni all'inizio, è importante appunto effettuare una corretta regolazione dell'aria perché questo permette di ottenere una maggiore omogeneità di distribuzione in termini generali, sia alle diverse quote, diciamo, del filare, sia tra pagina inferiore e pagina superiore. E quindi questo è un aspetto molto importante. E chiaramente ci riferiamo sempre alle macchine, agli atomizzatori ad aeroconvezione. Se parliamo di macchine pneumatiche, qui i margini di manovra sono inevitabilmente ridotti, nel senso che anche qui possiamo agire sul regime di rotazione della presa di forza e quindi limitare un po' di più quella che è la velocità dell'aria all'interno del diffusore, ma soltanto entro certi limiti. E comunque non dobbiamo scendere al di sotto di determinati valori, perché inevitabilmente poi il rischio è che il liquido non venga più polverizzato, tipicamente poi la macchina, diciamo, sputacchi anziché polverizzare il liquido. Quindi e in questo caso però c'è da dire che la portata del ventilatore è decisamente più bassa perché con una ventola centrifuga abbiamo una portata del ventilatore minore e quindi diciamo il movimento anche della vegetazione non è eccessivo rispetto a quello che si può riscontrare quando si utilizzano portate invece molto alte con il ventilatore assiale.
E qua Paolo, mi scuso che c'è stata una
Prego, prego.
connessione, e volevo chiederti, quindi potrebbe valer la pena di misurare con degli anemometri la velocità dell'aria alla parete?
Sì, non è una cattiva idea. Dal punto di vista della verifica della qualità della distribuzione, diciamo in modo molto pratico e diretto, possiamo considerare due strumenti, diciamo. Uno è l'utilizzo delle cartine idrosensibili. Sono quelle cartine che cambiano colore nel momento in cui vengono bagnate, quindi da gialle passano a blu. E questo è un elemento, queste cartine possono essere sistemate all'interno della vegetazione. Si effettua il passaggio con la macchina per valutare appunto la copertura, pagina inferiore, pagina superiore, le diverse quote, si ha un riscontro di quello che è il livello di copertura in funzione dei parametri operativi adottati. E questo è un primo strumento molto importante, secondo me, che molto utile appunto anche per avere un riscontro diretto di quello che è diciamo la qualità del trattamento. Dopodiché può essere utile avere anche soltanto degli anemometri tascabili, insomma, molto di basso costo, che possono appunto essere sistemati in corrispondenza della vegetazione o a distanza dalla ventola che corrisponde a quella della vegetazione e avere anche qui un riscontro di quella che può essere la velocità dell'aria in corrispondenza del bersaglio, perché appunto ci permette di valutare se sia diciamo in un range accettabile o se sia decisamente eccessiva.
Ma io qualche volta ho misurato la velocità dell'aria con degli anemometri portatili, che tra l'altro sono molto economici, quindi sono sì, c'è un investimento, no? E mi ricordo bene che soprattutto nei multifilare l'ultimo gello in basso arrivava sulla parete a meno di 4 metri secondo.
Sì, questo appunto può essere un elemento che ci aiuta a capire anche quali sono le differenze, eventualmente appunto per le macchine multifilare, capire se comunque abbiamo una situazione diciamo omogenea sui filari che vengono trattati o se ci sono delle differenze significative appunto anche in termini di velocità dell'aria. Quindi è un, così, è un riscontro che ci permette di avere un ulteriore affinamento, diciamo, della taratura della macchina.
Sì, e anche una maggior, voglio dire, capacità di misura manuale da parte dell'operatore, altrimenti
sì.
Purtroppo altrimenti non ci sono riferimenti. Infatti è un po' difficile a riuscire a trovare la combinazione giusta di pressione, velocità d'avanzamento, velocità dell'aria, volume irrorato in base al tipo di ugello, ed essere certi di aver raggiunto il proprio risultato.
Certo.
Ti chiedo, le cartine idrosensibili sono capaci di captare qualunque dimensione di goccia?
Sì, adesso vi faccio vedere riguardo al discorso delle gocce, no? Come scegliamo, quali sono i criteri di scelta della dimensione delle gocce? Sicuramente dobbiamo tenere conto della modalità di azione del principio attivo, quindi tipicamente se usiamo un contatticida, un prodotto per contatto, abbiamo necessità di avere una maggiore copertura
sì.
capillare, diciamo, della superficie, quindi preferibilmente cerchiamo di utilizzare delle gocce medio-piccole, diciamo. Poi naturalmente dipende dalle caratteristiche del bersaglio, perché anche qui ci può essere un discorso legato proprio al tipo di superficie. Noi abbiamo fatto delle indagini, degli studi in passato, abbiamo verificato come proprio la morfologia della foglia possa avere un'influenza non trascurabile su quella che è poi il deposito di spray, cioè a parità di parametri operativi, volume di distribuzione, tipo di ugelli, livello di polverizzazione, portata dell'aria, eccetera, abbiamo verificato come foglie di alcune varietà trattengano più spray rispetto ad altri, perché ci sono appunto le caratteristiche morfologiche diverse, ma questo, diciamo, è un aspetto ancora di dettaglio, se vogliamo. E poi dobbiamo tener conto anche delle condizioni ambientali che sono presenti al momento in cui si effettua la distribuzione. Quindi tipicamente quando dobbiamo comunque effettuare il trattamento, magari anche in condizioni non ottimali dal punto di vista ambientale, mi riferisco per esempio alla temperatura o alla presenza comunque di brezze che ci sono e che non possiamo, diciamo, evitare perché abbiamo una finestra di tempo molto ristretta per effettuare il trattamento. Sappiamo che la raccomandazione è di non effettuare il trattamento comunque quando abbiamo velocità dell'aria superiore ai 4-5 metri secondo, alla velocità del vento, mi riferisco. Ma capita non di rado di dover comunque fare il trattamento magari anche in presenza di 2-3 metri secondo, e quindi in quei casi è sicuramente raccomandabile cercare di incrementare un po' la dimensione delle gocce per ridurre il rischio di deriva. E la dimensione delle gocce ha una influenza su poi il numero di impatti, quindi il numero di gocce per centimetro quadro di foglia di superficie del nostro bersaglio. E allora qui vi riporto appunto qual è l'influenza della dimensione delle gocce sul livello di copertura. E qui vedete a parità di volume, quindi una goccia che ha dimensione di 400 micron di diametro equivale a 8 gocce che abbiano dimensioni di 200 micron, oppure a 64 gocce da 100 micron, 512 gocce addirittura da 50 micron. Quindi è evidente che il livello di polverizzazione va a influire poi sul livello di copertura. E vedete le cartine idrosensibili che tipo di risposta forniscono. È molto
Certo.
evidente il livello di copertura che possiamo raggiungere con una polverizzazione molto fine rispetto a quello che possiamo raggiungere con una polverizzazione più grossolana, no? E quindi da questo punto di vista bisogna fare un ragionamento sul meccanismo d'azione del prodotto e su quelle che sono le condizioni ambientali. È buona cosa cercare di ottenere sempre un compromesso, insomma, possibilmente, quindi garantirsi comunque un livello di copertura adeguato e prevenire il più possibile la dispersione, la deriva, il rischio di evaporazione delle gocce molto fine.
Qua è proprio una bella, bella immagine questa qua, perché collega i numeri alle cartine idrosensibili che sono quello che uno normalmente vede, no? Allora, purtroppo io spesso, io appunto da anni adottiamo, da 12 anni, forse 14 anni, adottiamo questo, un protocollo standard, una metodologia standard di posizionamento delle cartine idrosensibili, tagliandole 2,5 per 2,5, mettendo le pagine superiore, pagine inferiore, alti, bassi, interni, esterni, ne mettiamo 80, passa l'irroratrice, raccogliamo e vediamo il risultato. Allora, c'è un risultato numerico dato dalla copertura, cioè qual è la percentuale di blu sul giallo o di nero sul bianco, perché in realtà poi viene come
Quando poi
nero.
la analizzi, sì, con
E quella è la prima, però l'altra è quella quantitativa. Poi c'è anche una valutazione qualitativa che è quella della dimensione e tipologia delle gocce. Allora spesso io vedo quelle gocce in alto a sinistra, cioè una cartina che esce con queste macchie, degli schizzi.
Sì, e questo è legato appunto, adesso vi faccio vedere poi l'ultima slide, appunto alla scelta anche del tipo di ugello e della pressione di esercizio. Allora, tipicamente sugli atomizzatori sono montati ugelli a cono o turbolenza, insomma, sono sinonimi, che vengono utilizzati a pressioni di esercizio superiori ai 10 bar. In realtà, e quindi con pressioni di esercizio superiori ai 10 bar, la dimensione media delle gocce è inferiore ai 100 micron, perché qui i valori che vedete riportati sono, diciamo, indicativi della dimensione media che noi possiamo riscontrare operando a 5 bar intorno ai 5 bar di pressione. Quindi con gli ugelli a cono tendenzialmente abbiamo sempre un livello di polverizzazione molto fine. Gli ugelli a fessura o ventaglio, che tipicamente sono più diffusi sulle barre roratrici, in realtà possono essere utilizzati anche sugli atomizzatori, non c'è nessuna, diciamo, controindicazione a utilizzarli, anzi, possono risultare persino più validi dal punto di vista dell'ottenimento di un diagramma di distribuzione sovrapponibile a quello al profilo della vegetazione. Gli ugelli a fessura esistono anche con la variante dell'ugello di fine barra, diciamo, che è al getto tagliato, quindi possiamo proprio traguardare il più possibile, diciamo, lo spray rispetto a quello che è l'altezza della vegetazione. E qui generalmente abbiamo delle gocce un pochettino più grandi rispetto all'ugello a cono, a parità di dimensione, e appunto indicativamente abbiamo un ordine di grandezza intorno ai 200-250 micron di diametro medio. E poi abbiamo, questo per quanto riguarda gli ugelli convenzionali, gli ugelli a cono, ulteriore dettaglio, sono corrispondenti alle classiche piastrine anche in ceramica che ancora sono montate su molte macchine, quindi il livello di polverizzazione è analogo. E poi abbiamo gli ugelli antideriva, tipicamente ugelli antideriva iniezione d'aria, che sono talvolta anche raccomandati per l'utilizzo di alcuni prodotti, in particolare appunto nei filari di bordo, laddove ci possono essere più rischi di dispersione dello spray e quindi, diciamo, di impatto ambientale. E qui dobbiamo considerare però che abbiamo un livello di polverizzazione decisamente più grossolano. In particolare, gli ugelli antideriva a cono hanno dimensioni medie delle gocce, generano delle gocce con dimensione media superiore ai 400 micron, quindi tipicamente quell'effetto un po' eccessivo, diciamo, come dimensione delle gocce, e quando lavoriamo con volumi di distribuzione contenuti, riduciamo sensibilmente il numero di impatti, quindi dobbiamo tenere conto di questo aspetto. È vero che c'è un abbattimento della frazione di gocce molto fini, però il livello di copertura inevitabilmente ne risente. Un buon compromesso può essere utilizzare degli ugelli a fessura antideriva che generano gocce dell'ordine dei 300 micron di diametro, e che consentono quindi di mantenere comunque un livello di copertura adeguato, riducendo il rischio deriva. Teniamo però presente che gli ugelli antideriva anche qui non sono la panacea di tutti i mali e non sono compatibili con tutti i tipi di prodotti, perché proprio la formulazione dei prodotti, quindi la viscosità, le caratteristiche fisiche del prodotto fitosanitario, possono interferire con il corretto funzionamento dell'ugello antideriva. L'ugello antideriva funziona.
No, scusa, volevo giusto chiederti se mi sembrava adesso, ci ho pensato, ideale per utilizzare il caolino come prodotto imbiancante, no? Cioè, per ridurre la temperatura delle foglie dei grappoli. C'è il problema un po' della distribuzione, perché spesso l'eccessiva polverizzazione non crea una pattina superficiale bella bianca, no? Invece con queste gocce grosse sarebbe stato perfetto, però probabilmente è incompatibile perché è
Sì,
viscoso.
perché il discorso è che il meccanismo di funzionamento dell'ugello prevede che ci sia praticamente un'iniezione d'aria generata dall'effetto Venturi che si determina grazie alla presenza di un foro posizionato lateralmente al corpo dell'ugello, per cui il passaggio del liquido all'interno del corpo dell'ugello richiama aria e quindi il liquido viene, diciamo,
Addizionato di aria.
addizionato di bollicine d'aria e quindi c'è questo incremento della dimensione media delle gocce che poi nel momento in cui impattano tendono comunque di nuovo a ripartirsi in goccioline più fini. In realtà questo è vero fino a un certo punto, perché quando si vede poi l'effetto appunto sulle cartine idrosensibili si nota come comunque il numero di impatti e la dimensione degli impatti sia sensibilmente diversa rispetto a un ugello convenzionale. Devo dire che comunque le poche prove, non abbiamo tantissime prove, ma le prove che abbiamo fatto direttamente noi, anche in termini di confronto dell'efficacia biologica tra ugelli convenzionali ugelli antideriva, almeno per i prodotti fungicidi, non hanno segnalato particolari criticità rispetto all'uso degli antideriva contro i convenzionali. Quindi l'efficacia biologica è possibile, diciamo, assolutamente anche utilizzando gli ugelli antideriva. Poi si può valutare appunto se impiegare gli ugelli antideriva solo in alcune parti dell'appezzamento, tipicamente quelle più esterne, e invece utilizzare gli ugelli convenzionali nella parte più interna del vigneto. Insomma, questa è una pratica che può essere considerata. E anche da questo punto di vista c'è da dire che sicuramente si può migliorare, diciamo, la praticità d'uso delle macchine per passare da un tipo di ugello all'altro. Perché tipicamente l'operatore deve scendere dalla macchina e girare i portaugelli appunto per passare da un ugello convenzionale a un ugello antideriva. Sicuramente esistono anche dei sistemi automatici ormai che consentono di montare le due serie di ugelli e passare semplicemente grazie a un pulsante da una serie di ugelli all'altra, insomma.
Allora Paolo, abbiamo fatto un'ora abbondante perché qua il tempo per parlare di
Vola.
questo argomento è sempre poco e invece gli aspetti sono tanti. Abbiamo toccato alcuni elementi, velocità dell'aria, misurazioni, dimensione delle gocce, che sono sicuramente elementi chiave di una taratura. di una messa a punto, di un'ottimizzazione delle erogatrici, regolazione del volume dell'aria e anche degli ugelli, quindi nelle prime fasi di sviluppo della stagione. E poi mi ricordo bene quella all'inizio, proprio una delle prime parole che hai detto parlando dell'argomento era il setup, no? Essere capaci di avere già un setup impostato ora per i diversi momenti della stagione e anche i diversi casi. Quindi questa è una cosa quasi da fare, tra virgolette, a tavolino, cioè impostare la propria irroratrice, atomizzatore, nebulizzatore, aderente, convenzione quale sia, dicendo il mio primo trattamento so che lo voglio fare con quel volume di prodotto da distribuire, con quella regolazione della ventola, con quella velocità, con quel numero di ugelli, no? Questo penso che sia importante. E se qualcuno avesse qualcosa da chiederti, può scriverti una mail o hai dei...
Assolutamente, sì,
Sì.
siamo a disposizione, quindi la mia mail è paolo.marucco@unito.it, potete
Benissimo.
inviare le vostre domande.
Magari voi avete fatto molte pubblicazioni, molti lavori,
Sì.
sono raggruppati in qualche parte.
Beh, sono in parte disponibili anche in rete, diciamo, sulle piattaforme, sulle piattaforme online, dove magari però occorre iscriversi, diciamo, dal punto di vista della letteratura scientifica.
Sì.
Non abbiamo una vera e propria, diciamo, libreria
O bacheca dove
o
poter andare.
bacheca. Abbiamo il nostro sito internet che è del CPT, Crop Protection Technology. Magari ti mando poi il link, Giovanni, perché non è, diciamo, immediato
Va bene, va bene.
denominazione, ma comunque lì potete vedere quali sono le nostre attività.
Va bene,
Non
grazie.
ricordo, forse abbiamo anche qualche pubblicazione disponibile. Mi permetto di sfruttare l'occasione, di cogliere l'occasione per così dirvi che proseguiremo anche quest'anno la nostra attività di divulgazione del progetto delle linee guida TOPS, diciamo, sulla prevenzione dell'inquinamento da agrofarmaci in generale, e anche attraverso appunto dei corsi online. Avremo, diciamo, due tagli del corso, uno più approfondito, dedicato più ai tecnici e anche ai funzionari degli enti pubblici, eccetera. E uno più, diciamo, più semplice e con esempi pratici e anche più breve in termini di tempo, che dedicheremo proprio agli agricoltori. Quindi vi terrò informati, Giovanni, ti farò sapere le date in cui ci saranno questi eventi e se
Sì.
avrete piacere di partecipare, naturalmente sarete benvenuti.
Sì,
È un'attività
assolutamente.
che facciamo insieme con Agrofarma, quindi appunto, abbiamo l'obiettivo di intercettare quanti più operatori possibili. Ne abbiamo fatti di questi corsi nel corso del tempo, ormai da più di 10 anni, ma un po' in tutte le regioni d'Italia, ma chiaramente non possiamo essere ovunque, e quindi la possibilità di sfruttare anche appunto le piattaforme online è sicuramente utile a allargare la platea degli utenti, insomma.
Assolutamente ci daremo quando mi dai indicazioni, lo mettiamo sui nostri canali di comunicazione, social e altri.
Benissimo.
C'erano alcune domande, Paolo, a cui magari gli diamo la risposta in secondo momento perché siamo già a 1 minuto, a 1 ora e 10, quindi
D'accordo.
abbiamo... Va bene, io ti ringrazio veramente per il tempo, per la professionalità, i dettagli che ci hai illustrato e anche alcune cose che a volte sembrano scontate, ma che in realtà ce le dimentichiamo tutti e che poi non vengono fatte. Allora, la stagione sta per iniziare, ci sono già delle cose da portare a casa per ognuno che ha dedicato questa ora, no, all'ascolto di questa conversazione viticola, perché si può iniziare già a pensare a come posso misurare con strumenti semplici e e come posso prepararmi a una stagione garantendo da una parte la copertura e dall'altra la riduzione della deriva. Grazie Paolo, grazie mille, buon lavoro,
Grazie a
buona
te
giornata.
Giovanni, grazie a tutti i partecipanti, agli ascoltatori e arrivederci alle prossime occasioni.
Eravamo in più di 80, 80-90,
Bene.
quindi un bellissimo numero e quindi ho la prossima mercoledì, questa è viticola. Ciao.